La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi Guido Scorza, componente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Guido Scorza è un avvocato, è anche un collega perché è un giornalista pubblicista, è stato consigliere giuridico del ministro per l'innovazione e responsabile per gli affari regolamentari italiani ed europei del team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scorza insegna privacy e diritto delle tecnologie in diverse università italiane ed è autore di due libri molto importanti, Intelligenza artificiale, l'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà, edito da Mondadori, e Processi al futuro, edito da Egea, ma questa sera per noi presenta La privacy degli ultimi, che ha scritto insieme ad Edoardo Miligrana, che è un nostro collega giornalista che lavora presso l'autorità garante dei dati personali. Questo libro si avvale della prefazione di un giornalista che è anche un sacerdote, un gesuita per l'esattezza, ed è padre Antonio Spadaro, che è anche il direttore di Civiltà Cattolica, ed è edito da Rubbettino. L'interesse per noi della sfida della solidarietà è non soltanto per questa attenzione che Scorza dimostra nei confronti del terzo settore, ma anche perché ci sono due capitoli, uno intitolato I disabili visivi e l'altro I pazienti e i malati, che ci interessano moltissimo. E io comincerei proprio, e poi passerò il microfono al consigliere Scorza, dai disabili visivi. Lui fa un esempio che risale a circa 50 anni fa e comincia così. Nel 1971 la pubblicità di Predictor, il primo test di gravidanza domestico nella storia, recitava: ogni donna ha il diritto di sapere se è incinta oppure no. Eppure oggi, scrive Scorza, a 50 anni di differenza, quel diritto è ancora negato a milioni di donne, in primo luogo alle donne non vedenti. Nessuno dei test di gravidanza, infatti, è progettato a misura di una persona cieca. E qui lui cita proprio una donna che dice: il problema di avere una disabilità è che devi sacrificare la tua privacy. Ho fatto un test di gravidanza in passato ed era negativo, e la persona che me lo ha letto ha detto: oh, probabilmente è meglio così, no? Ma io quel figlio lo volevo e mi ha fatto male dover accettare l'idea di non aver potuto essere io a leggere il risultato di quel test senza dover ascoltare un commento del quale avrei volentieri fatto a meno. Eccomi Scorza, benvenuto, benvenuto alla sfida della solidarietà.
Grazie
a lei, perché questo libro è interessantissimo, perché come la privacy ha acquisito un rilievo importante nella vita di tutti noi, nella società, Molto spesso questo rilievo è sottovalutato, come lei scrive, è frainteso e soprattutto questo accade nei confronti degli ultimi. Lei perché ha scritto questo libro, Scorza?
Ma è una delle prime ragioni probabilmente è quella della volontà di espiare delle mie colpe, cioè in questa esperienza al Garante per la protezione dei dati personali mi sono reso conto che pur essendomi occupato di protezione dei dati, di privacy per 25 anni da avvocato, non avevo mai pensato alla protezione dei dati personali come uno strumento di difesa, un diritto strumento di altri diritti e di altre libertà, in particolare per quelli che chiamiamo gli ultimi, i fragili, le persone delle quali più spesso ci dimentichiamo nella società, soltanto perché sono di meno, sono tantissimi, ma sono di meno rispetto a quelli che con una orribile espressione definiamo normali, il campione di riferimento, la media. Quindi sicuramente innanzitutto per espiare una mia colpa da giurista che da anni si occupa di protezione dei dati personali, ma che non aveva mai pensato a quanto importante fosse la privacy a garanzia di altri diritti e di altre libertà di chi già ne vede nel quotidiano così tanti compressi. E poi per accendere evidentemente un faro in più, forse anche una candela più che un faro, in relazione proprio alla privacy, capace in una società imperfetta come quella in cui viviamo, piena di discriminazioni, di garantire un po' più di libertà, un po' più di rispetto della dignità della persona a chi ne ha più bisogno, perché quella dignità la vede nel quotidiano calpestato. Ecco, direi queste sono le ragioni principali che in questo caso mi hanno portato a prendere in mano la penna e a provare a dedicare un libro sulla privacy agli ultimi.
Senta, Scorza, lei in questo libro racconta tutta una serie di episodi. E forse la cosa che a me ha toccato di più è la storia del feto seppellito con il nome di una persona che magari voleva... Ecco, è veramente un'offesa profonda, non riesco a trovare le parole perché mi ha colpito come madre, come nonna. I casi sono moltissimi. Il cambiamento della società ci pone di fronte a tutta una serie di situazioni dove l'attenzione all'altro o all'altra è essenziale, perché un errore di percorso può anche portare a disastri. Pensiamo per esempio agli adolescenti e a tutte le persone fragili in generale. Ma lei ha fatto molta attenzione anche al mondo delle quelle che si chiamavano le istituzioni negate, per esempio il mondo delle carceri. Quante volte le è capitato di inciampare in queste realtà, Scorza?
Negli ultimi anni, in particolare negli ultimi anni, nei primi due al Garante, spesso tra l'altro hanno coinciso sul calendario con gli anni della pandemia, che sono stati comunque anni di compressione dei diritti e delle libertà per tutti e naturalmente di compressione più forte, più pressante, proprio per chi vive, per chi li ha vissuti in contesti così difficili, le persone private della libertà, le persone detenute. Per esempio, le quali abbiamo tolto più del necessario in quei due anni, anche in termini di privacy. Gli abbiamo tolto ad esempio quegli istanti, quei frammenti di intimità, dei colloqui con i familiari, dei colloqui con i parenti più stretti, l'incontro tra il marito e la moglie. Lo abbiamo mediato con degli strumenti digitali, lo abbiamo reso possibile possibile, sì, attraverso un tablet ed uno smartphone, ma nel mezzo, oltre che il mezzo digitale, abbiamo messo diffusamente, non sempre, ma quasi sempre, un agente di polizia penitenziaria incaricato di star lì a guardare, perché era una videoconferenza, e ad ascoltare, e quindi sostanzialmente abbiamo spogliato chi per legge deve essere detenuto, deve essere privato di alcuni diritti e di alcune libertà, ma non di tutti i diritti e di tutte le libertà, anche di quel diritto a due chiacchiere in un'intimità comunque artefatta, comunque ricostruita, come quella di un colloquio in un cortile, in una sala di un carcere. Ecco, è lì che la privacy si riscopre ad avere la voglia di guardare attraverso queste storie un baluardo di libertà altre, un diritto fondamentale che in realtà si fa strumento per garantire alle persone degli altri diritti e delle altre libertà. Dei detenuti ci dimentichiamo costantemente, perché sembra quasi che quella loro condizione si porti dietro il loro perdere la totalità dei diritti e delle libertà, rispetto di quello che la nostra stessa Corte Costituzionale ci ha ricordato di frequente, cioè che proprio perché sono persone già limitate in alcune loro libertà, a cominciare evidentemente da quella di movimento, il residuo di diritti e di libertà che mantengono e che devono mantenere diventa ancora più prezioso. Quindi le carceri sono sicuramente uno di quegli ambiti nei quali è raro applicare il diritto alla privacy, anche se come garante, insieme al garante per le persone private delle libertà, in questi due anni alcune volte lo abbiamo fatto con moniti ai direttori delle carceri a rispettare il diritto alla privacy dei detenuti, però normalmente ce ne dimentichiamo, normalmente sembra che lì la compressione del diritto alla privacy sia giustificata, perché tanto sono detenuti. Ecco, un'espressione che abbiamo sentito ripetere spesso: ma cosa vuoi preoccuparti della porta del bagno del detenuto o della detenuta, ma cosa vuoi preoccuparti della circostanza che un agente carcerario debba entrare attraverso Zoom dentro casa della moglie del detenuto? Quello tanto è un detenuto, quello tanto l'ha fatta grossa, quello tanto sta pagando il suo debito con la società. Sì, sta pagando un debito, ma sta pagando un debito, come dire, ad un prezzo che è fissato per legge, che ha in realtà, o dovrebbe avere come unica conseguenza, quella di una limitazione della sua libertà di movimento, ma non di ogni altra sua libertà.
Consigliere Scorza, a pagina 97 c'è il capitolo che veramente ci fa rabbrividire, cioè quello che riguarda le vittime della pornografia non consensuale. E questo che oggi viene comunemente chiamato revenge porn, lei lo fa raccontando l'inchiesta Le ragazze di Pornhub di Nicholas Kristof, pubblicata 2 anni fa dal New York Times, ma ci fa anche pensare a quante ragazzine italiane per questo motivo, alcune si sono addirittura suicidate e altre hanno avuto comunque la vita rovinata. Ora c'è una legge di tutela, però queste leggi e queste censure arrivano dopo il disastro. Che cosa possiamo consigliare ai genitori? Noi siamo seguiti da tante mamme, da tanti papà che ci scrivono, che seguono la trasmissione, oltre a spiegare che la scelta consapevole all'inizio può diventare inconsapevole durante e un grande errore dopo.
Sono alcune delle storie forse più drammatiche che ho incrociato nella esperienza al garante in questi 2 anni, proprio quelle legate alla pornografia non consensuale, che magari nasce consensuale perché è consensuale l'invio di un video sessualmente esplicito o intimo da parte di un minore o di una minore, così come da parte di un adulto, perché sono storie transgenerazionali, direi, e che non tengono in alcun conto del genere. Ci sono vittime donne, ci sono vittime uomini, anche se in fattispecie molto spesso diverse, però la costante è purtroppo sempre la stessa, ed è la stessa costante delle storie di violenza, in particolare sulle donne, cioè la vittima ad un certo punto si sente corresponsabile, se non responsabile esclusiva di quello che è avvenuto, si sente corresponsabile perché dice: io ho accettato di girare quel video, ho accettato di farmi quella foto, l'ho mandata io a quello che poi è diventato il mio aguzzino, quella immagine è colpa mia, e questa sensazione è assolutamente comprensibile, tanto quanto però errata, tanto quanto sbagliata, perché eventualmente è un gesto, evidentemente è un gesto libero quello di vivere la propria sessualità anche nella dimensione digitale, dimensione nella quale tra l'altro centinaia di migliaia di adolescenti nei 2 anni della pandemia si sono trovati costretti, tra virgolette, a viverla, perché il distanziamento sociale certo non ha arrestato l'esplorazione della sessualità da parte dell'adolescente, quindi si sono ritrovati a vivere la loro sessualità dentro uno smartphone, dentro la loro cameretta, e non potendo uscire, non potendo frequentare i loro compagni. Allora quello che succede sistematicamente in queste vicende è che appunto la vittima, sentendosi responsabile o corresponsabile di quanto accade, tendenzialmente non condivide il dramma che sta vivendo con nessuno, non lo condivide naturalmente neppure con i genitori, dei quali forse teme il giudizio, si è già giudicata o giudicato da solo come responsabile. Questo rende impossibile l'unica cosa che sarebbe utile in qualche modo fare, cioè provare a correre, a bloccare la diffusione di quel contenuto.
Che come sono i tempi? Avvocato, come sono i tempi? Dal momento in cui una persona prende coscienza che questo video è in circolazione, quanto tempo passa per poterlo bloccare e togliere dalla piattaforma?
Naturalmente dipende moltissimo innanzitutto proprio dalla velocità con la quale la vittima o chi è più vicino alla vittima segnala quello che è accaduto, denuncia il fatto, interviene in qualche modo, e poi dipende dalle piattaforme. Le grandi piattaforme, diciamo quelle più istituzionali, social network i cui nomi sentiamo ripetere più di frequente, hanno ormai punti di contatto, indirizzi mail, procedure, soluzioni informatiche che consentono a noi come autorità di protezione dei dati personali, ricevuta la segnalazione della vittima, di intervenire nello spazio di 48 ore, quindi tutto sommato in maniera abbastanza rapida, purtroppo dobbiamo dire non sufficientemente rapida, perché in pochi minuti un video può fare il giro del mondo e può arrivare dappertutto, ma insomma noi oggi siamo sicuramente in condizione, in relazione ad alcune piattaforme, di garantire alla potenziale vittima, cioè alla persona che ha il sospetto che un video che ha condiviso liberamente, solo ed esclusivamente con un'altra persona, perché quel patto di fiducia con questa persona si rompe o per altre ragioni può finire condiviso col mondo intero, ecco, noi siamo in condizione, ricevuto quel contenuto dalla potenziale vittima, da chi dice: io ho paura che il mio fidanzato, il mio compagno, la persona con la quale ho fatto sexting in quel momento possa condividerla con qualcun altro, ricevuto quel video noi possiamo ordinare oggi, grazie ad una legge di un anno e mezzo fa, possiamo ordinare oggi a tutte le piattaforme di impedire il caricamento di quel video, e questa è una forse delle misure più efficaci di cui si dispone. Naturalmente guai a creare illusioni, il limite anche di questa misura c'è, ed è un limite importante. importante, cioè le piattaforme attraverso le quali questi contenuti possono essere condivise, sono milioni, decine di centinaia di migliaia in giro per il mondo, non arriviamo a tutte quante, quindi è possibile che nonostante le migliori intenzioni e i migliori sforzi, da qualche parte quel video poi finisca comunque, ma insomma intanto si è escluso, si può escludere il rischio che quel video finisca sulla pagina del social network che tu e i tuoi amici segui di più, su quello sul quale il datore di lavoro fa le ricerche prima di assumere qualcuno e su quelli diciamo a più alta visibilità. Quindi intanto la prima indicazione, quella più concreta di tutte, è cercare di non sentirsi in colpa, cercare di condividere quello che è accaduto, soprattutto nel caso dei più piccoli, con gli adulti più vicini, con gli adulti dei quali ci si fida di più, e sapere che basta un'email, basta compilare un modulo sul sito internet o dell'autorità garante per la privacy o della polizia o della polizia postale per attivare un sistema integrato di protezione che non è detto risolva definitivamente il problema, ma che certamente limita gli effetti, limita le conseguenze di ciò che non dovrebbe accadere o che non sarebbe dovuto accadere se già è accaduto.
Consigliere, quindi quando lei ha detto noi, parlava dell'autorità garante per la protezione dei dati personali e della polizia postale. Questo lo vorrei specificare per chi ci sta seguendo ora. C'è qualche altro strumento?
Ma questi sono sicuramente gli strumenti, diciamo, oggi più efficaci. Naturalmente, prima di arrivare alle autorità, anche perché le autorità determinano, lo dico con rammarico, ma è la realtà, sempre una sensazione diciamo di distanza dal cittadino, cioè adesso ti pare che io debba andare a raccontare quello che mi è successo anche alla polizia, anche ad un'autorità? Ecco, prima di arrivare lì, in effetti quasi tutte le piattaforme, quelle più note e ormai anche molte di quelle meno note, hanno da qualche parte variamente nascosto all'interno delle loro interfacce un pulsante con il quale si può chiedere la rimozione di un contenuto che non avrebbe, che ci riguarda e che non avrebbe dovuto finire online. E con una diligenza diversa, però i gestori delle piattaforme normalmente danno seguito, danno credito a queste richieste di rimozione dei contenuti, perché sanno che naturalmente se ricevono una richiesta di rimozione di un contenuto, di una donna o di un uomo che dice quel video non avrebbe dovuto finire lì, e non lo rimuovono, potrebbero incorrere in conseguenze giudiziarie anche molto importanti. Quindi intanto direi che la prima cosa che si può fare, ancora prima di bussare alla porta dell'autorità o della polizia, soprattutto se queste porte creano un certo disagio, è provare a far da soli, o facendosi aiutare da qualcuno che magari ha un po' più di esperienza nelle cose del digitale, e segnalare al gestore della piattaforma che quel contenuto lì non avrebbe dovuto esserci, che va immediatamente rimosso. Anche qui i tempi di risposta in alcuni casi sono addirittura inferiori rispetto a quelli di intervento delle autorità e della polizia, quindi è sicuramente un'altra strada che ha senso battere. Poi prevenire, come spesso si dice, è meglio che curare. Questo naturalmente non significa, in particolare per gli adolescenti, dire non si deve fare sexting. Ci sono accortezze anche nel farlo, per esempio non condividere mai immagini integrali, tirar sempre via il volto o quella di particolari, diciamo, che ci rendono riconoscibili, il neo, il tatuaggio o quant'altro. E magari se proprio si tratta di condividere un video o un'immagine attraverso app di messaggistica, utilizzare questi messaggi che si chiamano effimeri, e cioè messaggi che arrivano dall'altra parte e che hanno un tempo di condivisione predeterminato, 30 secondi dopo, 60 secondi dopo si autodistruggono. Ecco, anche questo è una forma, diciamo, di limitazione del rischio. Chi sta dall'altra parte, certo, può farsi rapidissimamente una copia, ma magari non la fa e quella foto non se la ritrova più 30 secondi dopo o 60 secondi dopo, e quindi se anche volesse tradire il patto di riservatezza non potrebbe più condividere quell'immagine col mondo intero. Quindi insomma la stessa tecnologia che crea il problema inizia a metterci a disposizione anche degli strumenti strumenti
per risolverlo,
un modo di
risolverlo. Noi siamo arrivati al termine del dialogo di questa sera. Io vorrei soffermarmi su quello che scrive padre Antonio Spadaro, che vi ricordo è anche il direttore della Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti. Lui scrive: l'educazione è l'unico vero terreno di lavoro possibile, solo in quel contesto le regole possono prendere senso. E vorrei anche citare le ultime righe del nostro Guido Scorza. Vi ricordo che stiamo parlando della privacy degli ultimi, edito da Rubettino, di Guido Scorza ed Edoardo Meligrana. E Scorza si chiede: la privacy esiste solo per chi se la può permettere? Se lo chiede lui e se lo chiedeva anche una giornalista del New York Times, che denunciava di aver speso $2,200 e aver compiuto molti sforzi per proteggere i propri device da occhi indiscreti. E la risposta a questa domanda, scrive sempre Scorza, è arrivata attraverso una ricerca di un gruppo di studiosi americani pubblicata 5 anni fa. I big data, l'uso di enormi quantità di informazioni digitali, possono permettere sì un maggiore accesso al sistema economico per i più poveri, ma possono anche accrescere il divario economico, rendendo più semplice escludere chi ha di meno in base a decisioni prese da algoritmi. Sta a noi, conclude Scorza, fare in modo che le opportunità siano maggiori rispetto ai rischi. E quindi gli strumenti, come abbiamo detto, sono l'educazione alla cultura dei diritti fondamentali, a cominciare dalla privacy, che è davvero importante, e l'identificazione e il varo di poche regole accessibili e delle quali sia facile garantire il rispetto da parte di tutti, nei confronti di tutti. Scorza, io credo che non si debba più pentire di nulla ormai, dopo aver fatto questo libro, che è davvero utilissimo, perché lei considera la privacy come l'ultima difesa prima di essere discriminati.
La penitenza non è mai abbastanza, continueremo a farla, continuerò a farne, perché ci sono sempre dei nuovi ultimi dei quali occuparci, ma insomma speriamo che anche grazie al contributo di chi fa comunicazione, di trasmissioni come questa, il numero degli ultimi possa continuare a scendere, essere sempre inferiore, un giorno magari, come dire, scomparire, se vogliamo aprire l'anno con delle speranze, forse con un pizzico di velleitaria illusione, ma insomma auguriamocelo tutti quanti.
E noi ci auguriamo di non leggere più le storie di queste giovani, di queste adolescenti che si sono suicidate o che hanno tentato il suicidio per contrastare la diffusione dei loro video, delle loro immagini. Speriamo di servire almeno a questo. Io la ringrazio ancora, ricordo che chi vuole riascoltare questo dialogo con Guido Scorza a proposito del suo ultimo libro, La privacy degli ultimi, edito da Rubettino, lo può fare scaricando la nostra trasmissione dal podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento, e se volete scriverci potete farlo severini.paola@gmail.com. Vi diamo appuntamento sempre alla stessa ora lunedì prossimo per la sfida della solidarietà.
Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.